In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mio figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando?» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Le narrazioni evangeliche ci presentano sempre Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, quale Salvatore del mondo, dal momento che Egli ha a cuore la gioia e la realizzazione di tutti quanti gli uomini. E come uomo, Gesù vive momenti di difficoltà, di tensione, di tristezza, di agitazione. Così ce lo presenta l'Evangelista Matteo in questo capitolo quindicesimo del suo Vangelo. Lo abbiamo lasciato la scorsa domenica tra i flutti del mare, lui che dopo una notte trascorsa in preghiera raggiunge i discepoli, cerca di spingere Pietro ad operare l'impossibile camminando sul mare e poi, afferrandolo e salvandolo dai flutti, ritorna sulla barca e, notando che non sono ancora maturi nella fede, e così lo ritroviamo. Gesù non soltanto vive questo momento di grande difficoltà, i discepoli ancora non riescono a camminare speditamente nella fede nel loro maestro, ma dall'altra parte si rende conto che anche i giudei hanno il cuore chiuso e non accolgono la seminagione della sua parola come il terreno che accoglie il seme e produce frutto in abbondanza. E questo è un momento di agitazione, di tristezza, forse anche di scoraggiamento di Gesù, che, dice il testo evangelico, si ritira verso la zona di Tiro e di Sidone. Preferisce, potremmo dire, una regione pagana. Ma questo forse Cristo non lo fa anche con noi? Quante volte, a pari dei discepoli, non siamo capaci di camminare nella fede e dei giudei di lasciarci convertire dalla sua parola di vita? Quante volte nella nostra giornata Dio bussa al nostro cuore e trova indifferenza, chiusura, durezza, ed è portato ad andare oltre e a seminare la sua parola di vita nell'animo di persone che sono molto più disposte di noi alla conversione e alla vita nuova? Ed è bello vedere questo Gesù che ha bisogno di silenzio, ha bisogno di ritirarsi, ha bisogno di comprendere ai suoi discepoli che le cose non vanno sempre bene, che la via della missione può avere degli intoppi, ci sono dei fallimenti, delle cadute, E questo deve essere chiaro per tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, perché seguire Gesù Cristo non significa essere infallibili, non significa non cadere, non vuol dire non avere momenti di tempeste e di difficoltà. Seguire Gesù Cristo significa vivere nella volontà del Padre e accogliere tutto come volontà del Padre, sapendo che Dio misteriosamente realizza la sua volontà attraverso anche le difficoltà e le tempeste, le battaglie e le lotte che si presentano dentro di noi e fuori di noi. Mentre si trova in questa regione pagana, in realtà sembra che la liturgia ci abbia in un certo senso preparato, perché la scorsa domenica abbiamo letto di Elia, il profeta che è costretto a scappare a causa di Jezabele, moglie del re Acab, che era proprio figlia del re di Tiro, una regione pagana, impervia, ostile al popolo di Israele e alle leggi dell'unico Dio. La liturgia in un certo senso ci ha preparato, ma è bello vedere che Dio entra in questa regione. E in questa regione, carissimi fratelli e sorelle, ci siamo noi. Dio vuole entrare nel territorio di Tiro e di Sidone, che è la nostra vita, sono i nostri peccati, le nostre disobbedienze, le nostre inadempienze, la nostra incapacità di camminare secondo la sua volontà. Tiro e Sidone non sono soltanto al di fuori di noi, ma sono le regioni del cuore dove noi non vogliamo entrare, dove non vogliamo lasciar penetrare la potenza della parola di Dio. Ci sono infatti nel nostro animo delle zone d'ombra, lì dove Dio non penetra, non perché non sia onnipotente, ma perché noi glielo impediamo. Ci sono dei rapporti familiari, lavorativi, sociali, dove noi non permettiamo alla potenza dell'amore di Dio di entrare. Eppure il Signore, nel Vangelo secondo Matteo, questo è chiaro, ci sono dei momenti in cui punta in queste zone, così come punta in questa zona della tua vita, per donarti la gioia, la salvezza, la vita nuova. È come se l'Evangelista stesse dicendo: dentro il tuo cuore c'è Tiro e c'è Sidone, lascia che Cristo vi entri, lascialo penetrare, lascia che Lui sia il tuo Salvatore, lascia che Lui sia il tuo Redentore. Inutile dire, afferma l'Evangelista Giovanni, di essere senza peccato, di non avere nella propria vita una Tiro o una Sidone. È bugia questo, perché tutti quanti noi abbiamo queste zone d'ombra e di tenebra dove Cristo vuol regnare e vuol penetrare come luce, capace di combattere il nostro buio e di donarci la chiarezza del suo amore misericordioso. E Lui cammina, così come cammina nella nostra vita, nelle nostre infedeltà, nei nostri peccati, e attende che noi facciamo dei passi verso di Lui, così come Lui fa già dei passi verso di noi. Perché non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi e ha offerto il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. La vita cristiana non è un andare verso Dio, prendere l'iniziativa, perché è sempre Lui che viene verso di noi, ci visita con la sua grazia ed effonde attraverso il costato trafitto del suo Figlio la sorgente dello Spirito Santo, che è potenza di guarigione, di salvezza e di vita nuova e vera in abbondanza. Camminando in questa regione, lo abbiamo ascoltato, c'è una donna, una cananea, che veniva da quella regione, quindi è una pagana, e dice il testo, si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. È una pagana, è una straniera, ma sembra che abbia una certa dimestichezza con la scrittura di Israele. Ha certamente sentito parlare di Gesù, si rivolge a Lui chiamandolo Signore, così come ogni pio israelita. Infatti indirizza al cuore misericordioso del Salvatore questa preghiera che sembra ricca di tutta quanta la sensibilità dei salmi dell'Antico Testamento. Chiede pietà, chiede attenzione, chiede cura, chiede misericordia e definisce Gesù figlio di Davide, lei che non appartiene al popolo di Davide, lei che è straniera, eppure sembra applicare a sé quella fede che i discepoli non riescono ad avere, o che i giudei misconoscono e non prendono in considerazione. Questo vale anche per noi, carissimi fratelli e sorelle. Talvolta noi crediamo che coloro che sono distanti dalla cerchia dei frequentatori abituali, tra i quali nominiamo anche noi, in quella cerchia ci siano persone che non conoscono il Signore, che non hanno una dimestichezza con Lui, che non si pongono i dubbi fondamentali sulla vita e sull'eternità. E invece non è così. Dio può suscitare anche in un popolo infedele quel desiderio di Dio, di luce, di vita, di grazia e di pace. Ecco perché il profeta Isaia, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, sembra in un certo senso raccogliere tutti quanti i popoli una volta che Israele è tornato dall'esilio. Il popolo santo si sta chiudendo, così come ci chiudiamo noi, così come si chiudono i discepoli. Credere che la salvezza è soltanto per noi, che Dio deve guardare solo noi, che soltanto noi siamo i migliori. Invece Isaia amplia, apre lo spazio della tenda del popolo santo. Infatti tutti andranno verso il Monte Santo ed entreranno nella casa di preghiera che sarà per tutti i popoli. L'uomo chiude, ma Dio apre continuamente, perché il Signore, afferma Mosè, potrebbe rendere profeti tutti quanti coloro che noi non reputiamo degni di ricevere l'unzione spirituale dello Spirito Santo. E così ciò che non riescono a fare i discepoli, ciò che i giudei non si sognano di rivolgere come parole penetranti nel cuore del Salvatore, questa donna rivolge la sua preghiera e lo fa gridando. Nel grido della donna c'è tutta la sua esistenza, c'è tutta la sua difficoltà, c'è tutta la sua preoccupazione per questa figlia. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. La preghiera è fatta di vita concreta, non sono idee astratte, non è una salvezza campata in aria. Presenta al Signore una situazione che l'affligge, una sollecitudine che è propria di una madre. Non pensa a sé, ma pensa a quella figlioletta. E qual è lo sguardo di una madre nei riguardi di un proprio figlio? Se ne prende pensiero, si identifica con quel dolore, prova quello stesso dolore. Questo è quello che fa una madre, questo è quello che può fare soltanto una madre. Potremmo quindi dire che nessuno prega se non partecipa al dramma degli altri, nessuno è intercessore di misericordia per i fratelli se, al pari di Mosè, non porta come la nutrice il suo fanciullo le difficoltà degli altri. Per questo tante volte la nostra preghiera è sterile, perché manca di vita. Noi preghiamo sì, ma presentiamo al Signore delle idee, dei desideri, dei sogni, delle aspirazioni, ma non c'è la vita, non c'è la vita nostra fatta di preoccupazioni e di ansie, non c'è la vita dei fratelli. Non viene detto dalla donna ciò che il Signore deve fare, presenta soltanto una situazione, perché Dio sa quello che è giusto. La preghiera è proprio questo: rendere partecipi il Signore delle angosce e delle gioie del nostro cuore, presentare davanti al Signore, come facciamo sull'altare, la nostra vita, chiedere al Signore lo sguardo della sua pietà, l'intervento della sua misericordia, la grazia della sua condiscendenza, la potenza della sua visita, l'onnipotenza della sua benevolenza e della sua benignità. Questo fa la preghiera, carissimi fratelli e sorelle. E viene fatta nel modo giusto, quella della donna. Riconosce Cristo come Signore, come il Dio di Israele che si è rivelato in antico ed ora attraverso Gesù, che è il figlio di Davide, si sta rivelando. Cristo quindi è vero Dio e vero uomo, e non dà dei consigli al Signore, no, ma gli chiede pietà, gli chiede misericordia, perché Dio sa quello che è bene per noi e non ha bisogno che noi gli diamo dei consigli. Ma dobbiamo soltanto presentare la nostra supplica, così come Maria a Cana, ricorderete, si rivolge al figlio e gli dice: non hanno più vino, basta quella semplice sollecitazione, basta il grido del suo ricordo, basta la cura nei riguardi di quelle persone. Potremmo chiederci, carissime, e noi come preghiamo per gli altri? Ci facciamo carico delle loro pene, delle loro difficoltà? Oppure pensiamo soltanto a noi nella preghiera, alle persone alle quali vogliamo bene? Ma se nella preghiera noi non partecipiamo al cuore di Cristo, che vuole la salvezza di tutti quanti gli uomini, la nostra preghiera è sterile. Se nella preghiera non portiamo i drammi, le gioie, le speranze del mondo, non potremo essere, al pari di Mosè, intercessori di misericordia e mediatori di grazia per noi e per gli altri. Se nella preghiera noi non ci identifichiamo con i fratelli, se non portiamo il dramma dei lontani, la nostra preghiera resta terra terra e non penetra nel cuore misericordioso di Dio. Ma c'è un momento che tutti quanti viviamo, ed è il momento del silenzio di Dio nella preghiera, nel quale sembra che il Signore non ci ascolti, non prenda in considerazione il nostro grido. Così come capita, lo ricorderete, nel figlio di Timeo, Bartimeo cieco, che stava alla città di Gerico a mendicare, sentì passare Gesù, gli venne annunciata la presenza del Salvatore ed egli iniziò a gridare: figlio di Davide, abbi pietà di me. Volevano zittirlo coloro che stavano accanto a Gesù, ma egli gridava ancora più forte, così che il salmista, con la sua espressione tra le loro malvagità continui la mia preghiera, trova nel figlio di Timeo un esempio straordinario. E così anche la donna. Dobbiamo anche noi imparare a gridare con il cuore, a gridare con la vita, a gridare le situazioni che fanno star male noi, le persone che ci sono accanto, così come il mondo intero. Respirare con i polmoni del mondo, presentare al Padre le sollecitazioni di tutti quanti gli uomini. Questo significa abbracciare l'umanità e presentarla davanti al Signore, proprio con il cuore di questa donna che al grido vede la risposta di Dio, che è il silenzio. C'è una differenza, un'opposizione che stride. Da una parte c'è il grido, che ricorda quello del popolo nel deserto: il grido dei figli di Israele è giunto fino a me, ho visto le oppressioni del mio popolo, sono sceso a salvare i figli di Israele, dice Dio a Mosè che sul monte sta contemplando il roveto ardente. Invece Dio in Gesù Cristo tace. Quale opposizione tra il grido e il silenzio, tra lo strepito di questa madre in pena per la figlia e Gesù che la guarda senza dire nulla. Carissimi, la preghiera diventa matura quando noi passiamo attraverso il silenzio di Dio, attraverso momenti di deserto e di difficoltà. Si potrebbe credere che Dio sia indifferente al nostro grido e alla nostra preghiera, e invece non è così. Il silenzio serve alla donna perché la sua preghiera diventi ancora più forte, perché venga purificata, perché la sua fiducia e la sua confidenza giungano alla perfezione. Ma il silenzio serve anche ai discepoli perché intervengano, perché dimostrino che stanno comprendendo il fare di Dio. E invece i discepoli in quel silenzio che cosa fanno? Leggono la scena in una maniera totalmente diversa. Come nella casa di Simone, gli astanti vedevano quella donna che si avvicinò a Gesù piangendo come una peccatrice. I discepoli si fermano all'apparenza, non riescono a prendere in considerazione il dramma di quella donna, la sua preoccupazione. Peccano di qualunquismo, di superficialità. Vanno dal Signore e dicono esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Potremmo anche dire: sbarazzati di lei, ci sta dando fastidio, noi abbiamo la nostra vita. Eppure il Signore nel Vangelo secondo Luca ci parla dell'amico importuno, di quel tale che andò di notte da quell'amico dicendogli: amico, è venuto un tale da un viaggio, non ho cosa mettergli, ma vattene, i miei figli sono a letto con me, non posso scendere e dartene. Il Signore aveva commentato: se anche non si alzerà per amicizia, si alzerà almeno per la sua insistenza. E poi il Salvatore chiosa: chiedetevi sarà dato, bussatevi sarà aperto, cercate e troverete. È questo che Gesù insegna, essere inopportuni. E invece i discepoli si deresponsabilizzano, così come nella moltiplicazione dicono a Gesù: Signore, ma manda via le folle, perché noi non abbiamo niente, si procurino da loro il necessario. E Gesù che incalza: date voi stessi da mangiare. Carissimi, quale grande lezione è quella del Salvatore per noi. Quando Dio è in silenzio è perché vuole che noi ci preoccupiamo degli altri, perché ci prendiamo a cuore la loro situazione, perché peroriamo la loro causa, perché ci facciamo mediatori di grazia presso Dio con la nostra preghiera. Quanta indifferenza c'è nelle nostre case, quanto egoismo nella nostra società. Stiamo bene noi, stanno bene tutti. Questo non significa essere discepoli di Gesù. E coloro che seguono il Salvatore non riescono ad interpretare, non riescono a capire il silenzio di Dio e la possibilità che gli viene data di fare un salto di qualità. Chiediamoci: ma io sono indifferente come i discepoli? Penso soltanto a me, o mi faccio voce anche delle situazioni di disagio dei fratelli che stanno accanto a me, che guardo? Sì, sembra che la scrittura che afferma: hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno mani e non palpano, non c'è respiro nella loro gola. Il salmista si rivolge agli idoli, ma anche i discepoli talvolta hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno labbra e non parlano. Anche noi siamo degli idoli, idoli di noi stessi, al pari dei discepoli. Ma Gesù in quel silenzio interviene, anzi, lascia che il silenzio possa accogliere ancora una volta la preghiera di quella donna che ha veramente bisogno. E così si crea questo splendido incontro. C'è un cammino che facciamo tutti quanti noi, questo è il cammino della Chiesa, c'è Gesù che passa nella nostra vita dove tutti siamo peccatori. Alcuni riescono a comprendere il suo linguaggio, altri non lo comprendono. I discepoli lo comprenderanno dopo. Ci sono velocità diverse nella nostra vita, ma il Signore passa continuamente per donarci la salvezza. Questo è l'ora non per i discepoli, è l'ora per la donna che, dice il testo, si avvicina. Il silenzio e l'indifferenza del Salvatore, che sono soltanto di facciata, non impediscono alla donna di continuare a pregare, anzi la preghiera ora diventa un gesto, il gesto della prostrazione, perché la preghiera non è fatta soltanto di parole, di grida, la preghiera è fatta anche di atteggiamenti. Per pregare noi dobbiamo stare in un atteggiamento di raccoglimento, possiamo stare in ginocchio, possiamo stare seduti, ma anche la postura è importante nel dialogo con Dio, per concentrarsi, per mettersi davanti al Signore, per iniziare quel linguaggio. Ora non c'è bisogno di gridare, sta vicino a Gesù. Il grido è necessario quando siamo lontani, ma quando Gesù l'abbiamo cuore a cuore, vicino, non c'è bisogno di gridare. E il colloquio della preghiera diventa più intimo. C'è preghiera e preghiera, c'è supplica e supplica. Anche la preghiera, carissimi fratelli e sorelle, è un cammino. È un cammino fatto di grida e di suppliche talvolta. Ma altre volte bisogna sussurrare, bisogna parlare cuore a cuore. Perché Dio parla a noi, ce lo ricordava la prima lettura di domenica scorsa, attraverso il silenzio di una brezza leggera. Non c'è bisogno di gridare. Allora la preghiera si fa più intima, si fa più familiare, si fa più serena, si fa più tranquilla. Ha Gesù davanti e quindi può confidargli semplicemente: Signore, aiutami. Si abbandona, si consegna, si mette nelle mani del Signore. Non gli dice quello che devo fare. La preghiera si è purificata, la preghiera è diventata essenziale. Che differenza c'è tra la prima preghiera fatta con il grido presentata con una supplica accorata, e la seconda preghiera, più pacata, più dolce, più confidente. E questo è il cammino nella preghiera. Per questo il Signore dice: quando pregate non sprecate parole, perché il Padre sa le cose di cui voi avete bisogno. Questa donna ha purificato la sua preghiera, così come dovremmo imparare a purificarla noi, a presentare questo grido e a farlo diventare nostro. Signore, aiutami. Ripetere queste parole, musicarle con il nostro cuore, presentarle con le nostre labbra, farle diventare nostro sospiro, nostro respiro, nostra parola. Signore, aiutami. Signore, salvami. Signore, usami misericordia. Questa è la preghiera accurata, la preghiera continua, che possiamo fare sempre quando siamo in macchina, quando attendiamo a una fila, quando stiamo aspettando una persona, quando non abbiamo niente da fare, anche quando siamo a letto. Non c'è bisogno di tanto parlare, no. Signore, aiutami. Signore, salvami. E com'è bello abbandonarsi al sonno avendo questa preghiera sulle labbra. Com'è bello abbandonarsi al riposo avendo il Signore nel cuore. E Gesù sembra ancora una volta chiedere a quella donna di purificare la sua preghiera. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma per quale motivo il Signore paragona questa donna ad un cane? È vero, è una pagana, ma è forse disprezzo? No, no. Il Signore vuol saggiare la fede di questa donna e la fede nostra. Vuole vedere quanto è grande la sua fede. Ci sono momenti nei quali il Signore sembra che ci tratta male, ma invece non è così. E se interviene in una maniera che noi giudichiamo cattiva, è perché vuole che noi tiriamo fuori da noi stessi le cose buone. Questa donna deve tirar fuori da se stessa la capacità di armonizzare la parola di Gesù con i suoi desideri, di far sintesi, di far sì che la sua preghiera venga ispirata alla parola di Dio. Questo è quello che Dio fa nel nostro silenzio. Questo è quello che Dio chiede nei momenti in cui noi non sappiamo rivolgerci a Lui. Tanti, davanti a questa reazione del Signore, abbandonano la preghiera. No, ma il Signore non mi ascolta, io non prego più. No, è allora che tu devi insistere. Ti sta purificando, ti sta modellando, ti sta lavorando. Continua a pregare. Ma sembra che il Signore non si prenda cura di me. Devi continuare. Devi lasciare che il grido della preghiera muova il tuo cuore, determini la tua trasformazione interiore e ti porti a far sintesi. La donna risponde a tono: lo abbiamo ascoltato, è vero, Signore. Eppure i cagnolini mi mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Prende la parola di Dio e la riflette, la elabora, la fa scendere nel cuore. Questa è la preghiera. Ci sono dei momenti in cui noi presentiamo al Signore i nostri desideri, ma altre volte in cui noi, parlando con Lui, rielaboriamo la Sua parola, ragioniamo su quello che il Signore ci dice e presentiamo al Signore quello che noi siamo riusciti a riflettere, ad interiorizzare della Sua parola. Per questo, carissimi fratelli e sorelle, ogni giorno è importante leggere la parola di Dio, farla scendere nel cuore, meditarla e presentarla al Signore. La preghiera fiorisce nel cuore di chi medita la parola di Dio. Non si prega soltanto con delle formule, si prega lasciando che la parola di Dio, che si è depositata nel cuore, ci faccia cantare. Che cos'è il Magnificat di Maria, se non proprio quel fiorire della parola della Scrittura che fuoriesce dall'animo di Dio, dall'animo di Maria, che contiene, che serba la parola della Scrittura dell'Antico Testamento. Gesù è colpito da questa preghiera. Ci sono tre preghiere diverse sulle labbra di questa donna. E la terza preghiera, che potremmo dire è la porta più interna che la donna passa, riesce ad andare dritta al cuore di Gesù, che gli dice: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Carissimi fratelli e sorelle, se Dio non ci esaudisce è perché noi non riusciamo a passare queste tre porte, ci fermiamo alla prima, ci scoraggiamo. Altre volte riusciamo a continuare, gli altri ci scoraggiano, proprio come avviene con il figlio di Timeo, Bartimeo. anche questa donna sarà stata scoraggiata dai discepoli, ma lei continua, no? Non demorde. E soltanto la terza volta, quando è soltanto lei con Gesù, può presentargli il suo cuore, può chiedere e ottenere quell'aiuto che rappresenta quelle poche briciole che un cane può ricevere dalla mensa del suo padrone. Eppure quella briciola basta, di quella briciola si accontenta. Ma noi, carissimi fratelli e sorelle, all'altare del Signore non abbiamo briciole, abbiamo un pane intero. Dalla mensa della Scrittura non riceviamo delle briciole, riceviamo tutta la parola di Dio, che è il Signore nostro Gesù Cristo. E dal momento che, dice Paolo nella seconda lettura, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, noi abbiamo il dono della preghiera, mettiamola a frutto. Noi abbiamo il dono della vocazione cristiana, facciamola fruttificare attraverso un cammino di preghiera che ci trasforma, attraverso una conversione che ci porta ad essere delle creature nuove. Soltanto così il Signore potrà dirci: avvenga per te, o donna, secondo quello che desideri. E che fine hanno fatto i discepoli? Che fine abbiamo fatto noi che pecchiamo di indifferenza? Il Signore recupererà noi, perché Egli vuole sempre che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza perfetta della verità. Carissimi, rivolgiamoci a Maria. La nostra vita è come Cana, manca sempre il vino. Maria ci ottenga dal suo figlio Gesù il vino dell'alleanza, della gioia, del sorriso e della pace, ma ci doni una grazia ancora più grande, quella di imparare a pregare, sradicando dal nostro cuore l'indifferenza nei riguardi dei nostri fratelli, perché nella nostra vita fiorisca il rendimento di grazie nei riguardi di Dio, che ascolta la nostra supplica ed esaudisce la nostra preghiera. Amen.